L'editoriale di venerdì 10 settembre 2021. Buongiorno, buongiorno, bentrovati da Alessandro Santarelli. Un venerdì di vigilia di campionato e comunque anche di polemiche, perché sfogliando i quotidiani, insomma, si torna anche sulla vicenda della nazionale, la nazionale italiana, con diversi giocatori che hanno lasciato anticipatamente il ritiro per infortuni e problemi vari, giocatori che però domenica, nella stragrande maggioranza dei casi, saranno regolarmente in campo. Parliamo di questo, ma anche di tanti argomenti, perché insomma torna il campionato, terza giornata, una terza giornata particolarmente interessante con due big match proposti dal calendario, cioè Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Parleremo di questo. Intanto buongiorno anche dal comandante Giorgio Sorani in cabina di regia, ovviamente con il padrone di casa che è Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
Ciao Ale, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ah, come vedi, sei già al San Paolo, Maradona. Bene.
Sono già sul terreno di gioco del San Paolo. Come vedi, ho scelto questo sfondo per cominciare a proiettare un po' tutti verso quella che sarà la terza giornata di campionato. Sono due le gare principali, quella tra Lazio e Milan e quella tra Napoli e Juventus, che andrà in scena, e la prima sarà proprio Napoli-Juventus, che andrà in scena domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, che vedete alle mie spalle. Sono praticamente a bordo campo,
sì,
la struttura rinnovata.
Sì.
Ti posso, ecco, ieri l'avevamo dato come anticipazione, oggi lo possiamo dare come certezza, perché anche il prefetto chiaramente ha dato l'ok. I cancelli verranno aperti a partire dalle ore 14, proprio perché per rispettare le norme Covid ci sarà un afflusso molto molto a rilento e scaglionato, per fare in modo che possano essere rispettati tutti i controlli. Per quelli che saranno 27.000 tifosi che avranno accesso allo stadio, di cui ci sarà anche una discreta, e questo ancora non si può dire, però tra poco vi darò anche i numeri, affluenza di tifosi nel settore ospite.
E tu ti sei già portato avanti, nel senso che nel dubbio sei già all'interno del San Paolo Maradona.
Esatto, detto, dove sarò poi domani.
Benissimo,
alle ore 18, Ale, lo sai.
Dormirà anche lì Maraggio, che giustamente
per
non correre il rischio di rimanere fuori, il traffico, si è già portato al San Paolo. Chissà se già al Diego Armando Maradona, se ci andrà o non ci andrà, credo di no. Fabrizio Ponciroli, ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi, no, non ci andrò, però prima o poi dovrò andarci, ma non tanto per il Maradona, per lo stadio, ma per la città, perché sono stato sono stato a cena con Patrizio Oliva, che mi ha parlato di Napoli in una maniera meravigliosa, e quindi spero di avere presto l'occasione di essere.
Cioè, Ponciroli, tu vuoi iniziare il nostro editoriale affermando che non sei mai stato in una città straordinaria come Napoli? Mai, Ponciroli?
Mai, allora, è l'unica città.
Perfetto, lo mandiamo via. Lo mandiamo via. Ciao Fabrizio, è stato bello.
Fabrizio,
ci devi andare, ci devi andare.
Assolutamente, assolutamente.
Ospite mio.
Anche perché ho fatto Madrid, Barcellona, Emirates Stadium, a Londra, qualsiasi posto, cioè non posso non andare a vedere Napoli, dai.
Allora Fabrizio, io comincerei da qui, poi ti lascio a Vincenzo, perché torna il campionato, però sfogliando i quotidiani anche oggi, no? Ci sono pagine dedicate anche a queste polemiche sulla nazionale, su diversi giocatori che hanno lasciato per un motivo o per l'altro il ritiro degli azzurri, e che però domenica saranno regolarmente in campo, tra sabato e domenica. Non è stato un bellissimo segnale,
No, ma in generale devo dire che queste polemiche prima di Napoli-Juve ci sono sempre state. Certo, questo non giustifica il fatto che non ci dovrebbero essere, però ormai siamo un po' abituati. Forse si è andato un pelino troppo? Credo di sì, perché comunque stiamo parlando sempre di una partita, sempre di una partita che vale 3 punti, però accende gli animi, quindi qualsiasi cosa diventa motivo di discussione. Da Insigne che torna prima, a Osimè che viene graziato, e tutto viene montato in maniera tale che Napoli-Juventus non diventi più una partita normale. Però dai, siamo più o meno abituati, negli ultimi anni è quasi sempre andata così.
Però non soltanto su Napoli-Juventus, Fabrizio, perché comunque sono stati 6-7 giocatori che se ne sono, diciamo così, andati dalla nazionale.
Sì, quello è vero, però non lo so, io credo che Mancini abbia sott'occhio bene la situazione. Se ha, tra virgolette, permesso tutto questo, è perché lo sapeva e non aveva problemi. Non mi sembra un tipo che, diciamo così, lascia stare i giocatori, è uno che ci parla, quindi insomma, se è andata così è perché doveva andare così. Guardiamo solo il modo in cui, in modo veemente con cui ha attaccato Autostrade Italiane, cioè, ci fa capire che uno, no, ci fa capire che uno che le cose le dice in faccia, quindi secondo me doveva andare così, ecco, forse si è esagerato un po', però nessun problema, dai.
Vincenzo.
No, io poi posso fare una piccola voglio bene al CT Mancini, per carità, e gli faremo veramente sempre grandi applausi per quello che ci ha regalato come europeo, però si sa da una vita che i lavori si fanno dalle 10 a tutta la notte, quindi magari, e sono in genere sono anche segnalati, però vabbè, in quel caso capisco anche il nervosismo, ecco, forse quella era una spia anche di nervosismo che si è portato dentro, perché io immagino quanto possa essere complicato anche per il CT della nazionale avere tutte le pressioni che ha, non solo lui, tutti gli altri CT delle nazionali, per esempio sudamericane. Allora tu hai pressioni dai club, i presidenti, gli allenatori, i giocatori stessi, però allo stesso tempo c'è pressione dalla stampa, perché devi vincere, dai tifosi perché devi vincere, devi segnare bene, dai giocatori giovani che vogliono giocare, dai senatori che non vogliono mancare, quindi immagino che diventi veramente una pentola a pressione. E questo dimostra quanto Mancini sia stato bravo a gestirla. Dopodiché, e qua vado da Fabrizio, su questa finestra allargata Conmebol, che ha tolto a tanti club, Inter e Juventus su tutti, tanti giocatori importanti per il turno di campionato che si sta giocando, soprattutto penso alla Juventus che gioca naturalmente contro il Napoli, la gara più delicata, e ha perso più sudamericani di tutti. Io ho contato i minuti che ha giocato Dybala, per esempio, in Argentina, sono 12 in tutto, in 3 partite, una che non si è giocata per i motivi che sappiamo. Allora mi domando, Fabrizio, secondo te si può fare meglio nella gestione anche delle convocazioni, oltre che nella gestione dei calendari, ovviamente, per non andare a incidere comunque sulla regolarità del campionato? Soprattutto ti sei fatta anche tu la domanda, ma Inter e Juventus hanno chiesto alle federazioni eventualmente di spostarla questa partita o sono state zitte?
Tra l'altro aggiungo, allora, Fabrizio, innanzitutto... per esempio la Juve su Dybala è andato in Argentina per giocare 12 minuti poi alla fine, perché questi sono i numeri di Dybala.
Ma guarda, io credo che questa annosa questione nazionali club sia arrivata al punto critico.
Sì,
sempre
sì.
Più spesso sentiamo i club che storgono il naso perché non vorrebbero vedere i propri giocatori così tanto impegnati nelle nazionali, e viceversa la nazionale cerca di preservare quello che è l'integrità dell'idea della nazionale. Però siamo a un punto critico. Io penso che prima o poi succederà qualcosa, perché mi sembra che ormai i club siano stanchi, molto stanchi. È chiaro, la Coppa del Mondo la vogliono giocare tutti, gli europei la vogliono giocare tutti, magari andare a fare un amichevole dall'altra parte del mondo anche no, quindi forse si potrebbe trovare un compromesso. Solo che poi cosa succede? Che chi magari fa tutte le qualificazioni lasciando a casa i big dice: ma come, io vi ho portato i mondiali e poi non ci vado perché ci va il Dybala della situazione per fare un nome? Quindi è difficile, però siamo a un punto critico. Credo che i club siano stanchi e l'hanno dimostrato in maniera evidente.
Io credo, Fabrizio, che si dovrà andare prima o poi, spero prima che poi, verso una riforma anche dei calendari per quanto riguarda gli impegni internazionali delle nazionali, perché così non è più
possibile. Ma guarda, io lo dico da una vita, lo dico da una vita. Cioè, l'Italia ha vinto X mondiali e X europei. È già qualificata. Basta, è già qualificata. Per un paio d'anni ha una wild card e se la usa senza fare un milione di qualificazioni. Conta la storia, sì, conta la storia. Purtroppo conta la storia, ci spiace. Perché se cioè, no, intanto... non puoi pensare di fare 1000 partite per andare a giocare un evento, dai. Adesso c'è anche la National League, tra l'altro, a ottobre. Quindi infatti, sì, troppi impegni.
Toglie via ulteriori giocatori. No, c'è un audio, credo, chiedo a Giorgio Sorani.
Sì, esatto, andiamo a sentire.
Sul tema.
Io non sono d'accordo, io credo che è stata una cosa vergognosa, perché è fatto ad hoc e non favorisce per uguale tutte le squadre, e credo che se la nazionale o il CT o chiunque sia è stato d'accordo, è ancora più vergognoso.
Vedi, Fabrizio, questo è un tema che comunque tornerà. Tornerà perché, come dice Arian, poi alla fine qualche club, perché poi in Italia, parliamoci chiaro, pensar male è il nostro sport nazionale, no? Soprattutto nel nostro paese. È evidente che il tifoso, perché poi la nazionale aggrega fino a un certo punto, soprattutto quando si va nelle fasi finali, soprattutto quando si comincia a vedere un traguardo. Poi il tifoso, non so se giustamente, legittimamente o meno, pensa al proprio club. E quello che dice Ariel è un pensiero di tanti. Allora, perché X è andato via, Y è rimasto? Perché X giocherà magari domenica con il club e Y magari no, perché è l'unico infortunato? Ma ti faccio l'esempio. Perché Zaniolo, nonostante l'infortunio, è rimasto nel gruppo e altri invece se ne sono andati?
Immobile.
Capisci? Io mi metto nei panni del tifoso. E allora certo, lì bisognerebbe fare chiarezza subito. Sei infortunato, rimani nel gruppo. Comunque.
Almeno la parità, ecco, da questo punto di vista. Tornano tutti a casa nello stesso momento. Chi gioca e chi no.
Esatto. Però è un problema difficile, ragazzi, perché comunque ci sono situazioni e situazioni. Magari a un giocatore puoi rinunciare senza problemi, lo so. Ad un altro cerchi di recuperarlo perché è un elemento importante della squadra.
Come lo spieghi quindi al tifoso, Fabrizio? Hai ragione. Come lo spieghi al tifoso, però?
Non è facile. Però la situazione è critica. Io l'ho detto subito. Cioè, siamo arrivati a un punto in cui il club, forse per la prima volta, ha puntato i piedi dicendo no, a me così non va bene più, quindi adesso dovranno trovare una soluzione e non sarà facile.
No, bravo,
perché qua è una questione politica prima che calcistica.
Bravo Fabri, però sai qual è il problema? Qua si parla di soluzione e poi senti Infantino che dice facciamo i mondiali ogni due anni. Cioè, qua le vogliamo complicare le cose, non le vogliamo agevolare. Io questo non riesco a capire, cioè mi stona tanto. Così come tu allarghi la finestra del CONMEBOL, poi dopo, a un certo punto, dopo il macello di Brasile-Argentina di cui abbiamo parlato, te ne esce e dice, ma sai, forse i calendari dobbiamo organizzare un po' meglio. Ma va?
Perché ma va? Vedi Fabrizio, a largo ragionamento, non c'è soltanto Napoli-Juventus, che però è il caso più eclatante, perché tu pensa che alcuni giocatori della Juve atterreranno mentre la Juve è in campo. Ma va bene. Ci sono stati casi un po' in tutta noi, in tutto il globo calcistico. Però per esempio in Spagna alcune partite si rinviano.
Sì, però anche lì, ragazzi, miliardo di polemiche, eh? Cioè, io ho parlato con i miei colleghi spagnoli, un miliardo di polemiche, anche lì sono arrivati un po' al punto critico di cui parlavamo prima. Quindi l'hanno rinviata, però hanno scatenato una marea di polemiche. Mi chiedo, se avessero davvero rinviato Napoli-Juventus, le altre cosa avrebbero
giustamente
detto?
Giustamente, ma secondo me deve essere rinviata anche Sampdoria-Inter. Cioè, comunque l'Inter
ma diventa complicato.
Ho capito, Fabrizio.
Io l'unica cosa, Fabrizio, sai qual è? Perdonami se ti interrompo. Ne parlavo con Jacobelli qualche giorno fa. A seconda di quanti sono i convocati di una determinata partita, si stabilisce, allora sono 4 i giocatori che ti mancano, da 4 in poi io rinvio la partita, da 2 a 3 io non la rinvio.
Però
almeno
vedi,
si dà
Vincenzo,
un parametro.
Intanto vedo che il tema sta appassionando gli amici perché arrivano altri vocali. Anche lì, ma ha ragione Fabrizio, è difficilissimo perché non tutti hanno lo stesso peso. L'Inter perde l'autore Correa, cioè perde l'attacco titolare. Esatto. Allora, magari un'altra squadra perde invece 2 giocatori che non sono titolari. Come fai a dare un numero?
Il Napoli rischia di non avere il portiere.
Il Napoli rischia di non avere il portiere. La Juve non ne ha 5. Come si fa a calcolare, no? Per me dovevano essere rinviate a prescindere. Cioè, nei panni dell'Inter e della Juve. L'Inter non c'ha l'attacco titolare. La Juve non c'ha i terzini titolari. Il Napoli non c'ha il portiere. Ma di che stiamo parlando?
Ha perso per infortunio in nazionale un portiere e l'altro sta in giro.
Ma di cosa stiamo parlando, Fabrizio? Di cosa stiamo parlando?
No, è veramente problematico. Perché tutti hanno ragione e tutti hanno torto. E quindi non c'è una soluzione che può accontentare la stragrande maggioranza delle parti in causa. E chiunque può dire la sua e ha un pizzico di ragione.
Bravo.
In queste situazioni è difficilissimo uscirne. L'unica soluzione è ridurre il numero delle partite delle nazionali. Cioè non c'è altra via. Oppure, come ho detto prima, se tu hai un ranking o una storia o quello che vuoi, magari i due componenti insieme, guarda, mi dispiace, ma tu sei già qualificato e gli altri si ammazzeranno per andarci. Però non vedo altre soluzioni.
Questa è molto rivoluzionaria. Ma c'è un altro audio, perché come ti ho detto appassiona questa tematica, ma è evidente. Io immagino già le polemiche dei post partita, poi, perché è niente rispetto, certo, a quello che accadrà. Prego.
Scusate se mi intrometto, ma l'Inter deve chiedere il rinvio di Sampdoria Inter per un solo giocatore?
No, sono due. No, sono due, l'attacco.
Che arriva in ritardo.
Sono due, ragazzi. Sono due.
No, ma non quelli della nazionale italiana, ragazzi, e tutte le nazionali.
Dell'Inter, della Juventus per un rinvio. Mi sembra un po' goffo. Ma
sono due, amico mio, perché Lautaro e Correa. Vidal, poi c'è anche Vidal. Appunto, però questo messaggio, Fabrizio, poi cambiamo argomento sulle partite, testimonia la difficoltà di una situazione del genere. Perché le polemiche.
Tecnicamente anche Vecino, non lo usi, però.
Tecnicamente anche Vecino, certo, certo.
Non lo so, io ragazzi credo che rinviare non sia una buona idea, lo continuo a sostenere, perché vai a creare un precedente che diventa pericolosissimo. Però certo siamo arrivati ad un punto in cui chi governa il calcio dovrebbe sedersi ad un tavolo, e invece che pensare magari a insultare Agnelli o al Mondiale a 2 anni, trovare una soluzione per rendere questi appuntamenti della nazionale meno fastidiosi per i club, perché questa è una banalità, ma è sempre meglio ricordarlo, sono i club che pagano. Certo. Quindi in un mondo normale è il club che decide, non è la nazionale. No. Purtroppo è così, è la verità.
E senza considerare il fatto che poi a gennaio ci sarà la Coppa d'Africa, e anche lì va a raccontare, esatto, ai tifosi del Milan che perdono, tanto per fare un nome che sì, va a raccontare, esatto, ai tifosi del Napoli che perdono Osimhen. Esatto. E Koulibaly, insomma, è una questione veramente complicata. Fabri, ti intriga di più Napoli-Juve o Milan-Lazio?
Obiettivamente Milan-Lazio, perché voglio vedere Sarri a San Siro, e sono curioso di vedere il Milan come si comporta dopo 2 partite eccellenti. Quindi secondo me quello è il vero big match. So che sembra un'assurdità, ma sono più intrigato da Milan-Lazio che da Napoli-Juve. Napoli-Juve troppi assenti, troppe defezioni, e soprattutto la Juve non ancora la vera Juve. Quindi secondo me sarà una partita molto tattica, molto nervosa. Poi sapete, ma il Napoli-Juve lo sapete meglio di me, e non mi aspetto una gran partita. Mentre Milan-Lazio, secondo me, vedremo del bel calcio.
Oh, intanto Vincenzo, e vengo da te, c'è questo giallo su Chiesa, perché per esempio secondo i colleghi di Sky Sport, tanto parlerà Allegri alle 12, però secondo i colleghi di Sky Sport non solo verrà convocato, ma addirittura potrebbe partire titolare.
E questo, Ale, ne abbiamo parlato ieri, no? Sono due le strade: o scegli di farlo giocare titolare, dici ok, abbiamo fatto i controlli, non c'è lesione muscolare, il giocatore sta bene, io ho tanti assenti e quindi dovrò rinunciare a tanti sudamericani, uso Chiesa a rischio che si possa far male, perché poi comunque tu dici non sta benissimo, quindi io lo convoco, lo faccio giocare in una partita importante, me la rischio, magari quella che non è lesione può diventare lesione. Ovviamente i tifosi della Juve faranno gli scongiuri da questo punto di vista, però io ci leggo anche un'altra cosa dietro l'ipotesi di un Chiesa convocato addirittura in campo. Ci leggo l'ipotesi che probabilmente Allegri non se la sentirà di convocare i sudamericani, in primis Dybala. Quindi,
però perché Dybala, se tu ti senti di convocare, dovrebbe rientrare credo in queste ore, Dybala.
Sì, o magari lui lo convoca, però su Dybala ci fa poco affidamento, vorrebbe partire titolare con Chiesa ed eventualmente a gare in corso con Dybala, sempre se quello che dicono i colleghi di Sky trova riscontro, perché poi sappiamo benissimo una cosa, e Fabrizio su questo mi può dare seguito. Quante volte i giornalisti hanno capito qualcosa della formazione che avrebbe mandato in campo Allegri, Fabrizio?
Mai, direi mai, ma è bello anche quindi di Allegri, no? È il bello di Allegri, esatto, cioè la capacità di rendere le situazioni più problematiche, semplici, rilassate, e poi vi sorprendo io. Guarda, io voglio fare una considerazione generale, che esula un po' anche dalla questione nazionali, però riguarda Dybala. Io ho difeso Dybala a spada tratta quando era praticamente considerato un bidone, perché c'è stato un momento in cui Dybala sembrava quasi un giocatore stravalutato, però questo è il suo anno. Cioè, quindi anche se arriva tra poche ore Dybala, io vorrei vederlo in campo e vorrei vederlo fare la differenza. Certo, non è un superuomo, però è un supercampione. e quindi credo che il campione debba imparare a gestirsi anche quando non è magari al meglio della condizione o ha un fuso orario che lo sta devastando, perché il campione è quello in campo e fuori. Noi ne abbiamo perso uno che sapeva gestirsi, vediamo se Dybala quest'anno è in grado di gestirsi e di dimostrare innanzitutto quello che chiede, che è tanto, e soprattutto quest'anno mai più. Questo penso siamo tutti d'accordo, no?
Sì, anche se poi consideri appunto il fatto che va in nazionale e gioca 12 minuti e che ha davanti raga, questa è la realtà, davanti ormai anche De Paul praticamente, anche se è un ruolo.
Ma che cosa va a fare? Ma la domanda che mi faccio io, ma sei Paolo Dybala? Ma non puoi rispondere una volta, guarda, io venire per guardare giocare gli altri anche no. Certo, ti giochi la nazionale, però almeno fai qualcosa con un minimo di forza, no? Cioè, a un certo punto, secondo me, devi alzarla la voce. Ma forse non vi ricordate che io gioco nella Juve e hanno mandato via praticamente Cristiano Ronaldo per me? Vorrà dire qualcosa, no? Se mi fai fare 12 minuti, ma gioca con gli altri.
È questo l'unico difetto di Paolo Dybala, secondo me. È sempre stato questo, la personalità. Si è visto in campo nel non affrontare i momenti di difficoltà con la personalità giusta. E anche, per me, anche nella questione del rinnovo ci deve mettere qualcosa lui. Cioè deve uscire dall'equivoco e deve dare un segnale, perché altrimenti quando dai solamente bacio alla magliettina e ti fai le dichiarazioni d'amore e ti compri la casa, vai in nazionale, non gioco, ho fatto un'altra esperienza in cui ho giocato 12 minuti, io esco mortificato, allora da questo momento io sinceramente preferisco non rispondere alla convocazione se devo guardare gli altri che giocano, sono d'accordo con te. Rinnovo, una formula la trovo, rinnovo, voglio prendermi la Juventus, questo è il mio anno, do ragione a te quello che dici Fabrizio, però me la gioco, cioè ci metto anche la personalità, non solo il talento, altrimenti il talento diventa inutile.
Sì, è vero. Certo. C'è un altro vocale, lo ascoltiamo.
Ciao Luca da Puntala.
Ciao Luca.
A proposito del problema delle nazionali.
Vedi, si torna lì.
Diciamo che molte sono scuse perché la partita magari uno la perde, quindi non diamo tanta importanza a chi gioca e chi non gioca. L'importante è che non si rimandino le partite.
Pensa, tre vocali, bello, no? Questo proprio come appassiona il dibattito, uno diverso dall'altro.
Esatto.
Perché
esatto.
L'ultimo messaggio di Luca va in controtendenza rispetto agli altri due. Sai, però io credo che giocare una partita con quattro titolari in più o in meno, Fabrizio, faccia la differenza. Cioè, su questo dobbiamo uscire dall'ipocrisia. Fa tutta la differenza del mondo.
Ma assolutamente sì, è ovvio che poi non è che ti mancano quattro panchinari.
Capito.
Quindi è ovvio che fa la differenza. Però è altrettanto vero che è una situazione talmente limite che non puoi creare il caso e non puoi creare il precedente. Quindi andiamo avanti così. E speriamo che la situazione migliori nel momento in cui, come dicevamo prima, qualcuno di quelli che decide capisce che non è più possibile andare avanti in questa maniera. I precedenti non sono incoraggianti, non mi sembrano proprio fulmini, però davanti alla pressione dei club, prima o poi qualcosa cambierà.
Fabio, prima di salutarti, tornando su Lazio-Milan, su Milan-Lazio, che hai definito la partita più interessante, che ti intriga di più, ti aspetti di più da Pioli o da Sarri a livello proprio di gioco in questo match?
Da Pioli perché ha la grande occasione di dimostrare che il Milan anche quest'anno, o forse più quest'anno dello scorso, può fare qualcosa di grande in questo campionato. Sarri è una scommessa dal mio punto di vista. Io ho visto le partite della Lazio, sì, tanti gol, ma anche tanti rischi. Il Milan mi piace. Milan mi piace molto, quadrato, vero, una squadra, cioè Milan, una bella squadra. Quindi mi aspetto molto da Pioli.
Sono d'accordo.
Io ho l'ultima domanda sulla Lazio invece, che è questa. Ti aspetti una reazione in campo alle tante polemiche da parte di Immobile? E se arrivasse, potrebbe essere la conferma che non sempre, come racconta del resto anche la storia, i giocatori forti come Immobile poi possono funzionare anche in nazionale?
Guarda, su Immobile si è detto di tutto, veramente di tutto. Io parto da un presupposto: abbiamo vinto gli europei senza un centravanti e non mi interessa chi gioca centravanti nell'Italia, che sia Immobile, che sia Raspadori, che sia Ken. A me piace l'Italia quando gioca a calcio, e a quel punto, se gioca a calcio, tu puoi metterla chiunque davanti, anche me. E secondo me facciamo comunque bene. entrando nello specifico su Immobile, un pizzico di verità c'è nelle parole durissime di Cassano. A volte hai l'impressione che sia un po' un pesce fuor d'acqua, che non voglia proprio quella palla da gestire. È una sensazione, perché invece quando si sblocca è devastante, però è un divago. E i giocatori ondivaghi a me in attacco non sono mai piaciuti. Preferisco magari puntare su un Raspadori, su un Kent, sì, sono acerbi, sì, sbaglieranno, però ragazzi, questi sono giovani, questi se li tiri su fra 3, 4, 5 anni, siamo a posto per quanto?
15 anni? C'è da dire anche che sono giocatori dalle caratteristiche diverse, sia Raspadori che Ken su Immobile, certo, rispetto a Immobile, molto molto diversi. Però ecco, lì l'Italia ha opportunità anche di ricambio, secondo me, in vista del Mondiale. Ce n'ha un po' di meno in difesa, per esempio, ma questa è un'altra storia che magari con Fabrizio racconteremo venerdì prossimo. Grazie Fabrizio!
Grazie a voi, alla prossima!